Capitolo 9. L'effetto immediato della vittoria della crociata decennale e dell'instaurazione della Casa Universale di Giustizia fu di impartire un potente impulso al progresso della causa. Questa volta il progresso, che si ebbe praticamente in tutti gli aspetti della vita Bahá'í, si presentò sotto forma di sviluppi ad ampio raggio che si possono meglio valutare considerando nel suo insieme l'intero periodo successivo al 1963. In questi cruciali 37 anni, il lavoro procedette velocemente su due binari paralleli: l'espansione e il consolidamento della comunità Bahá'í e contemporaneamente una straordinaria crescita dell'influenza che la fede incominciò a esercitare sulla vita della società. Malgrado la grande varietà dell'attività Bahá'í, la maggior parte di esse tesero a contribuire direttamente all'uno o all'altro di questi due grandi sviluppi. Una decisione presa dalla Casa Universale di Giustizia agli inizi di questo periodo si dimostrò assai importante in tutti gli aspetti della crescita dell'insegnamento e dell'amministrazione. Quando ci si rese conto che Shoghi Effendi non avrebbe avuto successori, si comprese anche che non sarebbe più stato possibile nominare mani della causa. La grande importanza delle funzioni di questa istituzione ai fini del progresso della fede era stata dimostrata con forza memorabile durante i sei inquieti anni fra il 1957 e il 1963. Di conseguenza, nel giugno del 1968, in base al mandato che l'autorizzava a creare nuove istituzioni Bahá'í a seconda delle necessità della causa, la Casa di Giustizia creò i Corpi Continentali dei Consiglieri. Investita dell'autorità di protrarre nel futuro le funzioni di protezione e propagazione della fede assegnate alle mani della causa, la nuova istituzione assunse il compito di guidare il lavoro dei già esistenti consigli ausiliari e si affiancò alle assemblee nazionali nell'assumersi le responsabilità relative alla promozione della fede. Le grandi vittorie celebrate nel 1973 alla fine del piano novennale, splendide già di per sé, rispecchiarono la straordinaria facilità con cui il nuovo ente amministrativo si era fatto carico dei propri doveri e il trasporto con cui era stato accolto dai credenti e dalle assemblee. Quel momento vide un altro grande sviluppo dell'ordine amministrativo, la creazione del Centro Internazionale per l'Insegnamento. L'ente che doveva protrarre nel futuro alcuni compiti svolti dal gruppo delle mani della causa residenti in Terra Santa e da qui coordinare il lavoro dei corpi dei consiglieri di tutto il mondo. Nel delineare il corso che la crescita della causa avrebbe seguito, Shoghi Effendi aveva descritto il lancio di imprese mondiali che la Casa Universale di Giustizia intraprenderà nelle future epoche della stessa età formativa e che saranno il simbolo dell'unità e coordineranno e unificheranno le attività delle assemblee nazionali. Queste imprese globali ebbero inizio nel 1964 con il piano novennale, cui seguirono un piano quinquennale 1974, un piano settennale 1979, un piano di sei anni, 1986, un piano triennale, 1993, un piano quadriennale, 1996, e un piano di 12 mesi che concluse il secolo. Lo spostamento degli accenti che differenziò l'una dall'altra questa serie di imprese costituisce un indice della crescita della causa in quei decenni e delle nuove occasioni e sfide da essa prodotte. Ben più importante delle reciproche differenze è però il fatto che le attività prescritte dai vari piani erano estensioni di iniziative messe in moto da Shoghi Effendi il quale, a sua volta, aveva ripreso ed elaborato elementi forgiati dai fondatori della fede. La formazione delle assemblee spirituali, la traduzione, produzione e distribuzione della letteratura, l'incoraggiamento degli amici alla partecipazione universale, l'attenzione all'arricchimento spirituale della vita Bahá'í, lo sforzo di coinvolgere la comunità Bahá'í nella vita della società, il rafforzamento della vita familiare Bahá'í e l'educazione dei bambini e dei giovani. Mentre questi vari processi continueranno a sviluppare indefinitamente nuove possibilità, il fatto che ciascuno di essi tragga origine dall'impulso creativo della rivelazione conferisce a qualunque cosa la comunità Bahá'í faccia una forza unificante che è il segreto e la garanzia del suo successo finale. I primi due decenni del processo furono uno dei più fecondi periodi che la comunità Bahá'í abbia conosciuto. In un periodo di tempo sorprendentemente breve, il numero delle assemblee spirituali locali si moltiplicò e la diversificazione etnica e culturale dei suoi membri divenne una caratteristica sempre più tipica della vita Bahá'í. Sebbene il disfacimento della società abbia creato alcuni problemi alle istituzioni amministrative Bahá'í, esso produsse anche un maggior interesse nei confronti del messaggio della causa. All'inizio, la comunità si trovò davanti alla sfida di un insegnamento alle masse. Nel 1967 fu invitata a lanciare su scala globale e ad ogni strato della società una durevole e massiccia proclamazione del messaggio risanatore che il promesso è venuto. Nell'impegnarsi in lunghe campagne intese a raggiungere le masse delle popolazioni del mondo residente nei villaggi e nelle zone rurali, i credenti incontrarono una recettività al messaggio di Bahá'u'lláh di gran lunga superiore a ogni aspettativa. Anche se la risposta assunse forme assai diverse da quelle cui gli insegnanti erano abituati, i nuovi dichiarati furono accolti con entusiasmo. In Africa, in Asia e nell'America Latina, decine di migliaia di nuovi Bahá'í si riversarono nella causa e spesso erano la maggioranza degli abitanti di un villaggio agricolo. Gli anni 60 e 70 furono giorni entusiasmanti per una comunità Bahá'í, la cui crescita al di fuori dell'Iran era stata per lo più lenta e limitata. Agli amici nel Pacifico toccò il grande privilegio di attrarre nella causa il primo capo di Stato, Sua Altezza Malietoa Tanumafili II di Samoa, un privilegio al quale solo futuri eventi daranno un'adeguata cornice. Alla radice dello sviluppo, come era successo nella vita della causa sin dall'inizio, ci fu la dedizione personale dei credenti. Già durante il ministero di Shoghi Effendi, in paesi come l'Uganda, la Bolivia e l'Indonesia, lungimiranti personaggi avevano preso l'iniziativa di raggiungere popolazioni indigene. Durante il piano novennale si misero all'opera molti altri insegnanti come loro. Soprattutto in India, in parecchi paesi dell'Africa e in molte regioni dell'America Latina, nonché nelle isole del Pacifico, in Alaska e fra i nativi del Canada e le popolazioni rurali di colore del sud degli Stati Uniti. Il pionierismo dette a questo lavoro un sostegno vitale, incoraggiando la formazione di gruppi di insegnanti fra gli stessi credenti indigeni. E tuttavia fu presto evidente che la sola iniziativa personale, sia pure ispirata ed energica, non era una risposta adeguata alle occasioni che si presentavano. Il risultato fu di lanciare le comunità Bahá'í in una vasta serie di progetti di insegnamento e proclamazione collettivi, come negli eroici giorni degli araldi dell'aurora. Squadre di insegnanti entusiasti scoprirono che era ora possibile presentare il messaggio della fede non soltanto a un susseguirsi di ricercatori, ma a interi gruppi o perfino comunità. Le decine di migliaia divennero centinaia di migliaia. La crescita della fede significò che membri di assemblee spirituali, la cui esperienza si limitava a confermare che aspiranti cresciuti in culture di dubbio o di fanatismo religioso avevano compreso la fede, dovettero adattarsi alle espressioni di fede di interi gruppi di persone per le quali la consapevolezza e la risposta religiosa erano aspetti normali della vita quotidiana. Nessun segmento della comunità offrì a questo sensazionale processo di crescita un contributo più energico e significativo dei giovani Baha'i. Nelle loro imprese, durante questi cruciali decenni, come era sempre successo in tutta la storia dei 150 anni passati, torna sempre a mente che la grande maggioranza del gruppo di eroi che lanciò la causa sul suo cammino, a metà dell'Ottocento, erano giovani. Il Bab dichiarò la sua missione a 25 anni e Anis, che ottenne la gloria in peritura di morire con il suo signore, era solo un ragazzo. Qoddus rispose alla rivelazione a 22 anni. Zainab, la cui età non fu mai scritta, era giovanissima. Shaikh Ali, tanto amato da Qoddus e Mollah Hussein, fu martirizzato a 20 anni e Mohammed e Bakr offrì la vita a soli 14 anni. Tahereh abbracciò la causa del Bab appena ventenne. Seguendo la strada aperta da questi straordinari personaggi, migliaia di giovani Baha'i incominciarono gli anni successivi a proclamare il messaggio della fede nei 5 continenti e nelle isole sparse del globo. Alla fine degli anni 60 e negli anni 70, quando la cultura internazionale giovanile fece i suoi primi esordi nella società, alcuni credenti dotati di talenti musicali, teatrali e artistici dimostrarono una parte di ciò che Shoghi Effendi intendeva quando aveva detto: «La causa si espanderà in un baleno il giorno in cui il suo spirito e i suoi insegnamenti saranno presenti sulle scene o nell'arte e nella letteratura». Lo zelo e l'entusiasmo che caratterizza i giovani hanno inoltre costantemente sfidato l'intero corpo della comunità a esplorare con crescente audacia le più rivoluzionarie implicazioni sociali degli insegnamenti di Baha'u'llah. L'esplosione delle dichiarazioni comportò tuttavia anche grandi problemi. Nell'immediato, le risorse della comunità Baha'i che vi erano impegnate furono ben presto soverchiate dal compito di provvedere al costante approfondimento di cui le masse dei nuovi credenti avevano bisogno e al consolidamento delle comunità e delle assemblee spirituali che ne erano nate. Inoltre, problemi di cultura simili a quelli incontrati dai primi credenti persiani che avevano cercato di introdurre la fede nei paesi occidentali si ripresentarono ora in tutto il mondo. Principi teologici e amministrativi che potevano essere di profondo interesse per i pionieri e gli insegnanti, di rado erano fondamentali per gli interessi dei nuovi dichiarati provenienti da ambienti sociali e culturali assai diversi. Spesso, differenze di vedute anche su questioni così elementari come l'uso del tempo o le più semplici convenzioni sociali creavano disparità di comprensione che rendevano le comunicazioni assai difficili. Inizialmente, i problemi furono stimolanti per le istituzioni Baha'i per i credenti, che cercarono di trovare nuovi modi di vedere le situazioni, anzi, nuovi modi di comprendere importanti passi degli stessi scritti Baha'i. Ci si impegnò con determinazione di seguire la guida del Centro Mondiale, secondo il quale l'espansione e il consolidamento sono due processi inseparabili che devono procedere di pari passo. Ma quando i risultati sperati tardarono a presentarsi, subentrò un certo scoraggiamento. In molti paesi, la rapida crescita iniziale del tasso delle dichiarazioni rallentò alquanto, e alcune istituzioni e comunità Baha'i furono tentate a ritornare ad attività più familiari e a rivolgersi a pubblici più accessibili. Ma l'effetto principale di queste sconfitte fu che fecero capire alle comunità che le grandi aspettative dei primi anni non erano sotto certi aspetti del tutto realistiche. Per quanto incoraggianti, i facili successi delle prime attività di insegnamento non bastavano a costruire una vita comunitaria Bahá'í capace di rispondere ai bisogni dei suoi nuovi membri e di automantenersi. E invece i pionieri e i nuovi credenti dovettero affrontare problemi per i quali l'esperienza Bahá'í nei paesi occidentali, o perfino in Iran, offriva poche risposte. Come istituire assemblee spirituali locali e, una volta istituite, come far funzionare in zone nelle quali moltissimi nuovi credenti avevano improvvisamente abbracciato la fede semplicemente in base alla forza della loro comprensione spirituale della sua verità? Come dare una voce anche alle donne in società dominate dagli uomini sin dall'alba dei tempi? Come affrontare sistematicamente l'educazione di una gran quantità di bambini in situazioni culturali di povertà e analfabetismo generali? Quali priorità avrebbero dovuto guidare l'insegnamento morale Bahá'í? E qual era il modo migliore per correlare questi obiettivi alle convenzioni prevalenti fra gli indigeni? Come coltivare una vivace vita comunitaria capace di stimolare la crescita spirituale dei suoi membri? E inoltre, quali erano le proprietà nella produzione della letteratura Bahá'í? In particolare dopo l'improvvisa esplosione verificatasi nel numero delle lingue rappresentate nella comunità. Come preservare l'integrità dell'istituzione Bahá'í della festa del 19° giorno, pur aprendo questa importantissima attività alla feconda influenza delle diverse culture? E in tutti questi campi, come raccogliere, costituire in un fondo e coordinare le risorse necessarie? La pressione di questo intreccio di urgenti sfide spinse il mondo Bahá'í verso un processo di apprendimento che si è rivelato altrettanto importante quanto l'espansione. Si può sicuramente affermare che in quegli anni non vi fu praticamente nessun tipo di attività di insegnamento, nessuna combinazione di espansione, consolidamento e proclamazione, nessuna possibilità amministrativa, nessuno sforzo di adattamento culturale che non sia stato energicamente messo alla prova in qualche parte del mondo Bahá'í. Il risultato finale dell'esperienza fu un'intensa educazione di gran parte della comunità Bahá'í alle implicazioni del lavoro di insegnamento alle masse, un'educazione che non avrebbe potuto verificarsi in nessun altro modo. Per sua stessa natura, il processo per lo più ebbe espressioni locali e regionali, produsse risultati qualitativi piuttosto che quantitativi e ottenne un progresso incrementale piuttosto che su larga scala. Ma se non fosse stato per lo scrupoloso, sempre difficile e spesso frustrante lavoro di consolidamento perseguito in quegli anni, la successiva strategia dell'organizzazione della promozione dell'entrata in truppe avrebbe avuto ben poco su cui lavorare. Il fatto che il messaggio Bahá'í stesse ora penetrando nella vita non solo di piccoli gruppi di persone, ma di intere comunità, rinnovò un importantissimo aspetto di un precedente stadio dello sviluppo della causa. Per la prima volta dopo decenni, la fede si ritrovò in una situazione nella quale l'insegnamento e il consolidamento erano inseparabilmente collegati allo sviluppo sociale ed economico. Agli inizi del secolo, sotto la guida del maestro e del custode, i credenti iraniani, ai quali era negata la possibilità di sfruttare, come gli altri, i pochi benefici offerti dalla società del tempo, avevano incominciato a costruire diligentemente un'esauriente vita comunitaria che superava le necessità o le possibilità dei gruppi Bahá'í relativamente isolati del Nord America e dell'Europa occidentale. In Iran, lo sviluppo spirituale e morale, le attività di insegnamento, la creazione di scuole e ambulatori, la costruzione di istituzioni amministrative e l'incoraggiamento delle iniziative con scopi di autarchia e prosperità economica, tutto ciò era stato sin dai primi stadi un aspetto inseparabile di un unico processo di sviluppo organicamente unificato. Ora, in Africa, in America Latina e in alcune parti dell'Asia si erano ripresentate le stesse sfide e opportunità. Anche se ormai da tempo esistevano alcune attività per lo sviluppo socio-economico, soprattutto nell'America Latina e in Asia, si trattava di progetti isolati svolti da gruppi di credenti sotto la guida di singole assemblee nazionali, indipendentemente da qualsiasi piano. Ma nell'ottobre 1983 le comunità Bai di tutto il mondo furono invitate a incominciare a includere queste imprese nei loro regolari programmi di lavoro. Al centro mondiale fu creato un ufficio per lo sviluppo socio-economico, con il compito di coordinare l'apprendimento e di favorire il reperimento del sostegno economico. Il decennio successivo vide una vasta sperimentazione in un campo di lavoro al quale la maggior parte delle istituzioni Bai era ben poco preparata. Pur sforzandosi di utilizzare i modelli sperimentati dalle numerose agenzie per lo sviluppo attive in tutto il mondo, le comunità Bai affrontarono la sfida di confrontare ciò che trovavano nei vari campi di interesse: educazione, sanità, alfabetizzazione, agricoltura e tecnologia delle comunicazioni, con quello che avevano capito dei principi Bai. Data l'entità delle risorse investite da governi e fondazioni e la fiducia riposta in questo sforzo, fu grande la tentazione di limitarsi a copiare i metodi seguiti in quegli anni o di adattare le imprese Bai alle teorie più in voga. Ma con lo sviluppo del lavoro, le istituzioni Bai incominciarono a occuparsi della meta di progettare modelli di sviluppo che amalgamassero ciò che esse osservavano nella società e l'impareggiabile concetto delle potenzialità umane insegnato dalla fede. Il paese in cui la strategia dei piani successivi si affermò con maggior forza fu l'India. La comunità indiana è oggi divenuta un gigante della causa, contando oltre 1 milione di anime. Il suo lavoro si estende sui territori di un vasto subcontinente, patria di un'immensa varietà di culture, lingue, gruppi etnici e tradizioni religiose. Sotto molti aspetti, l'esperienza di questo benedetto corpo di credenti riassume le lotte, gli esperimenti, le sconfitte e le vittorie del mondo Bai in questi 3 critici decenni. Il sensazionale aumento delle dichiarazioni ha comportato tutti i problemi che si sono dovuti affrontare nelle altre parti del mondo, ma in dimensioni massive. La lunga strada che ha condotto la comunità Bai indiana alla sua attuale eminenza è stata cosparsa di dolorosissime difficoltà, alcune delle quali hanno talvolta rischiato di schiacciare le risorse amministrative disponibili. Ma le vittorie conseguite sono un saggio delle confermazioni che a suo tempo benediranno gli sforzi della comunità Bai alle prese con le stesse sfide in altri continenti. Nel 1985 la crescita della fede in India è giunta al punto per cui i bisogni e le opportunità di tante regioni così diverse richiedevano un'attenzione più focalizzata di quella cui la sola Assemblea Spirituale Nazionale potesse provvedere. Così è nata la nuova istituzione del Consiglio Regionale Bai, che ha messo in moto quel processo di decentramento amministrativo che si è poi dimostrato così efficace in molti altri paesi. Nel 1986 l'espansione e il consolidamento che stavano verificandosi in India furono degnamente coronati dall'inaugurazione del bellissimo Tempio del Loto. Sebbene il progetto abbia suscitato ottimistiche aspettative sull'impatto che il suo completamento avrebbe avuto sul pubblico riconoscimento della fede, la realtà ha di molto sorpassato le più rosee speranze. Oggi la casa di culto indiana è divenuta la principale attrattiva turistica del subcontinente, con una media di oltre 10.000 visitatori al giorno e un'ampia copertura di pubblicazioni e produzioni cinematografiche e televisive. L'interesse suscitato nei confronti di una fede capace di ispirare e di esprimersi in una creazione così bella ha fatto riscoprire il significato della definizione di insegnanti silenziosi della fede che Abdu'l-Bahá ha dato ai templi Bahá'í. Il progresso della comunità Bahá'í indiana nel suo sviluppo interno e nei suoi rapporti con la società è stato illustrato da una pionieristica iniziativa intrapresa nel novembre 2000 nel campo dello sviluppo socio-economico. Approfittando della reputazione che si era meritatamente guadagnata negli ambienti progressisti del paese, l'Assemblea Spirituale Nazionale ha ospitato, in collaborazione con il nuovo Istituto per gli Studi sulla Prosperità Globale della Bahá'í International Community, un simposio sul tema religione, scienza e sviluppo. Al progetto hanno partecipato oltre 100 delle più influenti organizzazioni per lo sviluppo del paese e i mass media gli hanno dato un'ampia copertura. L'evento, che è stato un particolare contributo Bahá'í alla promozione del progresso sociale, ha dato il là a simposi dello stesso genere in Africa, nell'America Latina e in altre regioni, nelle quali alcune comunità Bahá'í creative possono contribuire a dare forma a quella che potrebbe benissimo diventare una delle storie di grande successo della fede. Negli stessi anni, il continente asiatico ha anche visto la comunità Bahá'í malese farsi improvvisamente avanti come forza motrice del lavoro di espansione, conquistando le proprie mete con stupefacente rapidità e inviando pionieri e insegnanti viaggianti nei paesi confinanti. Uno dei fatti che hanno permesso questo spettacolare progresso è stato il legame di fratellanza spirituale che si è formato fra i credenti di origine cinese e quelli di origine indiana. Chi aveva visitato la Malesia parlava quasi con reverenza del modo in cui la comunità malese, pur lavorando fra molti limiti e svantaggi, era sembrata personificare le metafore militari con cui gli scritti di Shoghi Effendi cercano di esprimere lo spirito delle imprese di insegnamento Bahá'í. Ma né la crescita mondiale della comunità Bahá'í, né il processo di apprendimento che essa stava attraversando, bastano a descrivere questi decenni tumultuosi e creativi. Quando si scriverà la storia di questo periodo, uno dei suoi capitoli più brillanti racconterà le vittorie spirituali conseguite dalle comunità Bahá'í, soprattutto in Africa, sopravvissute alla guerra, al terrore, all'oppressione politica e ad estreme privazioni, e uscite da queste prove con la loro fede intatta, decise a riprendere il lavoro interrotto per costruire una possibile vita collettiva Bahá'í. La comunità dell'Etiopia, patria di una delle più antiche e ricche tradizioni culturali del mondo, riuscì a preservare il morale dei suoi membri e la coerenza delle sue strutture amministrative sotto l'implacabile pressione di una brutale dittatura. Degli amici degli altri paesi del continente si può veramente dire che per loro la strada della fedeltà alla causa è passata attraverso un inferno che ha pochi riscontri nella storia moderna. Gli annali della fede vantano ben poche testimonianze del sottile potere dello spirito più commoventi delle storie di coraggio e di purezza di cuore che emergono dalla bolgia infernale nella quale si sono trovati gli amici di quello che era allora lo Zaire. Storie che ispireranno future generazioni, preziosissimi contributi alla creazione di una cultura globale Bahá'í. A queste testimonianze di eroico impegno si aggiungono le indimenticabili realizzazioni dei paesi come l'Uganda e il Ruanda. È ispirante anche la dimostrazione della capacità di rinnovamento inerente nella causa emerse nei campi dei rifugiati cambogiani ai confini thailandesi. Grazie agli eroici sforzi di un manipolo di insegnanti, furono formate alcune assemblee spirituali locali fra i sopravvissuti a una campagna di genocidio che il cuore umano non è in grado di immaginare. Gente che aveva perduto moltissime persone care, oltre a tutto ciò che possedeva nell'ambito della sicurezza materiale, ma nella quale ancora ardeva l'anelito di verità spirituale che caratterizza l'anima umana. Una straordinaria realizzazione simile a questa fu quella della comunità liberiana. Cacciati in esilio in paesi confinanti, molti di questi intrepidi credenti si sono portati dietro la vita della comunità, hanno formato nuove assemblee spirituali locali, proseguito il lavoro di insegnamento, hanno continuato a educare i loro figli, a usare il loro tempo per imparare nuovi mestieri e hanno trovato nella musica, nella danza e nel teatro i poteri dello spirito che li hanno aiutati a tener viva la speranza fino al momento in cui hanno potuto ritornare a casa. Mentre si svolgeva il processo dell'educazione e i metodi dell'insegnamento alle masse, la composizione della comunità si era trasformata. Nel 1992 il mondo Bahá'í celebrò il suo secondo anno santo, questa volta in occasione del centenario dell'ascensione di Bahá'u'lláh e della promulgazione del suo patto. La diversità etnica, culturale e nazionale dei 27.000 credenti riuniti nella Javits Convention Center di New York, assieme alle migliaia di persone presenti ai nuovi convegni ausiliari di Bucarest, Buenos Aires, Mosca, Nairobi, Nuova Delhi, Città di Panama, Singapore, Sydney e Samoa Occidentale, diede più eloquentemente di ogni parola una convincente prova del successo del lavoro di insegnamento Bahá'í in tutto il mondo. Un momento di emozione si ebbe quando la stazione trasmittente televisiva satellitare collegò la riunione moscovita con quella di New York e i Bahá'í di tutto il mondo si entusiasmarono davanti ai saluti in russo, la lingua di circa 280 milioni di persone in almeno 15 paesi, che proclamavano una nuova fase nella risposta dell'umanità a Bahá'u'lláh. Nei convegni di Mosca e di Bucarest si intravide la rinascita di comunità Bahá'í che l'oppressione del regime sovietico e dei suoi collaboratori aveva pressoché distrutto. Una delle tre mani della causa ancora viventi, l'86enne Ali Akbar Furutan, che era stato in Russia, ebbe la grande gioia di ritornare a Mosca per l'elezione inaugurale dell'Assemblea Nazionale del Paese. In tutti i paesi recentemente aperti sorsero nuove assemblee spirituali locali e furono elette altre 6 assemblee spirituali nazionali. In breve tempo, il pionierismo e le attività di insegnamento nei paesi ai confini meridionali dell'ex impero sovietico, dove la fede era stata ugualmente proscritta, portarono alla formazione di altre assemblee locali e di altre 8 assemblee spirituali nazionali. La letteratura Bahá'í fu tradotta in molte nuove lingue e rappresentanti provenienti dall'Europa orientale e dai paesi del disciolto blocco sovietico incominciarono a partecipare con i loro compagni di fede al lavoro per gli affari esterni della fede a livello internazionale. A poco il messaggio della fede incominciò ad essere accolto anche in molte parti della Cina e fra popolazioni cinesi all'estero. La letteratura Bahá'í fu tradotta in mandarino. In molte città cinesi, le università invitarono studiosi Bahá'í. Un centro di studi Bahá'í fu istituito presso il prestigioso Istituto delle Religioni Universali di Pechino, che lavorava con l'Accademia delle Scienze Sociali, e molti dignitari cinesi furono prodighi di apprezzamenti nei confronti dei principi che scoprirono negli scritti. Alla luce dei grandi elogi del maestro nei confronti della civiltà cinese e del suo ruolo nel futuro dell'umanità, si incomincia a pregustare il contributo creativo che i credenti di questa provenienza offriranno alla vita intellettuale e morale della causa negli anni a venire. Il significato di questi tre decenni di lotta, apprendimento e sacrificio, fu evidente quando giunse il momento di progettare un piano globale che si giovasse delle esperienze e delle risorse acquisite. La comunità Bahá'í, che nel 1996 dette avvio al piano quadriennale, era assai diversa dall'entusiasta, ma ancor nuovo e inesperto corpo di credenti, che nel 1964 si era avventurato nella prima di queste imprese, prive del sostegno della mano direttrice di Shoghi Effendi. Nel 1996 fu possibile vedere tutti i vari fili dell'impresa come parti integrali di un unico insieme. Con questa educazione si era acquisita anche la necessaria comprensione di quello che era già stato fatto. L'espansione della causa, nei tre decenni precedenti, era stata la risposta di parecchi milioni di esseri umani, che l'incontro con il messaggio di Baha'u'lláh aveva influenzato al punto di spingerli a identificarsi in varia misura con la causa di Dio. Essi sapevano che un nuovo messaggero del divino era apparso. Avevano colto qualcosa dello spirito di fede ed erano stati fortemente colpiti dall'insegnamento Bahá'í dell'unità del genere umano. Un'esigua minoranza fra loro era anche capace di andare oltre. Ma per lo più questi amici erano essenzialmente oggetto di programmi di insegnamento condotti da insegnanti e pionieri esterni. Una delle più grandi forze delle masse umane, dalle cui file nuovi dichiarati provenivano, consiste in un'apertura del cuore che ha la potenzialità di generare una trasformazione sociale permanente. Il grande svantaggio di queste stesse popolazioni è finora stata una passività appresa da generazioni di esposizione a influenze esterne che, per quanto grandi siano i vantaggi materiali che hanno offerto, hanno seguito programmi che toccavano solo marginalmente, seppur lo facevano, la realtà dei bisogni e della vita quotidiana delle popolazioni indigene. Il piano quadriennale, che segnò un grande progresso rispetto ai precedenti, fu progettato per approfittare delle occasioni e delle esperienze che si erano offerte. La meta di promuovere il processo dell'entrata in truppe divenne lo scopo principale dell'impresa. La lezione appresa nei piani precedenti poneva ora l'accento sullo sviluppo delle capacità dei credenti, dovunque si trovassero, sì che tutti potessero divenire fiduciosi protagonisti della missione della fede. Lo strumento per raggiungere questo obiettivo era stato costantemente perfezionato nel corso dei piani precedenti e si era dimostrato efficace. Come per la maggior parte degli altri metodi e attività grazie ai quali la fede stava avanzando, anche questo strumento era stato concepito decenni prima dal Maestro, il quale, nelle tavole del piano divino, chiede che i credenti approfonditi riuniscano i giovani amanti di Dio in classi di insegnamento e insegnino loro tutte le prove divine e gli argomenti irrefutabili, spieghino e illustrino la storia della causa e interpretino le profezie e le prove sulla manifestazione del promesso registrate e ancora esistenti nei libri divini e nelle epistole. Un lavoro pionieristico e una formazione organizzata di questo tipo erano già stati realizzati in Iran nei primi anni del secolo dall'amatissimo Sadros Sodur. Con il passare degli anni, le scuole invernali ed estive si erano moltiplicate e i vari piani avevano incoraggiato la sperimentazione nello sviluppo degli istituti Bahá'í. Il progresso di gran lunga più significativo sotto questo aspetto si ebbe nel corso di oltre due decenni, a partire dagli anni 70, in Colombia, dove fu ideato un sistematico programma continuativo di educazione agli iscritti che fu ben presto adottato anche in paesi vicini. Influenzata dagli sforzi paralleli della comunità colombiana nel campo dello sviluppo socio-economico, l'innovazione fece tanto più scalpore perché fu introdotta in un ambiente di violenza e criminalità che stavano scardinando la vita della società. La realizzazione colombiana fu fonte di grande ispirazione, ad esempio, per altre comunità Baha'i del mondo. Alla fine del piano quadriennale, oltre 100.000 credenti in tutto il mondo avevano partecipato ai programmi degli oltre 300 istituti permanenti di formazione. Nel realizzare questa meta, la maggior parte degli istituti regionali avevano portato il processo un passo avanti, creando una rete di circoli di studio che utilizzavano i talenti dei credenti per ripetere a livello locale il lavoro dell'istituto. È già evidente che il successo del lavoro dell'istituto ha notevolmente rafforzato il processo a lungo termine attraverso il quale prenderà forma un sistema universale di educazione Baha'i. Sebbene le lotte di questi decenni siano state relativamente modeste, perlomeno a paragone dell'età eroica, esse danno alla presente generazione di Baha'i un'idea di quello che Shoghi Effendi definisce la natura ciclica della storia della fede, una serie di crisi esterne ed interne di diversa gravità, devastanti negli effetti immediati, ma ciascuna misteriosamente apportatrice di una corrispondente misura di potere divino, capace di dare nuovo impulso al suo sviluppo. Queste parole danno un senso alla serie di sforzi, esperimenti, patemi e vittorie che hanno caratterizzato l'inizio dell'insegnamento su larga scala e preparato la comunità Baha'i alle ben più grandi sfide del futuro. Nel corso della storia, le masse sono state, nella migliore delle ipotesi, spettatrici del progresso della civiltà. Il loro ruolo è stato quello di servire ai disegni delle varie élite che assumevano temporaneamente il controllo del processo. Perfino le rivelazioni del divino, il cui obiettivo era la liberazione dello spirito umano, caddero l'una dopo l'altra nel corso del tempo sotto l'influenza dell'insistente io. Si irrigidirono in dogmi, rituali, privilegi clericali e liti settarie prodotte dagli uomini e finirono frustrate nel loro ultimo scopo. Baha'u'llah è venuto per liberare l'umanità da questa antica soggezione e i suoi seguaci hanno dedicato gli ultimi decenni del Novecento a creative sperimentazioni di strumenti mediante i quali raggiungere il suo obiettivo. L'esecuzione del piano divino comporta il coinvolgimento dell'intero corpo del genere umano nel lavoro del proprio sviluppo spirituale, sociale ed intellettuale. Le tribolazioni incontrate dalla comunità Baha'i nei decenni successivi al 1963 sono necessarie a raffinare lo sforzo e purificare le motivazioni in modo da rendere i partecipanti degni di un così grande impegno. Queste prove sono la dimostrazione più certa del processo di maturazione che Abdu'l-Bahá ha così fiduciosamente descritto. Alcuni movimenti appaiono, manifestano un breve periodo di attività, poi cessano. Altri mostrano una misura maggiore di crescita e forza, ma prima di conseguire uno sviluppo maturo si indeboliscono, si disintegrano e vanno perduti nell'oblio. V'è un ulteriore tipo di movimento o causa che, ad un inizio piccolissimo, inapparente, avanza con progresso sicuro e costante, allargandosi e ampliandosi gradualmente fino ad assumere dimensioni universali. Il movimento Baha'i è di questa natura.